qui, buonasera a tutti. Io ho ricevuto questo titolo e a me piace di solito ricevere i titoli perché mi obbligano a pensare. E quindi quando ho ricevuto questo titolo, oggi parliamo di procurement, ma procurement pubblico fondamentalmente, innovazione e integrità, mi sono detto come devo impostare questi due temi che in fondo sembrano molto sganciati l'uno dall'altro, innovazione e integrità. Uno poteva fare una lezione procurement e innovazione, procurement e integrità, farne uno combinando i due forse richiede un maggiore sforzo di immaginazione per trovare dei punti interessanti da raccontarvi sugli appalti pubblici. E quindi questo breve intervento l'ho diviso di fatto in quattro parti. La prima ho cercato di chiedermi se è vero. In che senso l'innovazione largamente intesa, perché anche qui c'è un problema che cos'è l'innovazione, stimoli l'integrità. La seconda domanda a cui cercherò di rispondere è se l'integrità in un qualche modo ha un qualche legame causale con l'innovazione. Poi mi farò una domanda molto semplice di chiedere, ma insomma di che stiamo parlando? Sono cose rilevanti? Ce n'è forse già in abbondanza di integrità e innovazione nel public procurement europeo e italiano, e forse non c'è bisogno di parlarne ulteriormente. E poi vedete che forse nella quarta domanda c'è già una risposta alla terza, forse se non ce n'è abbastanza, la domanda si pone come facciamo a esaltare integrità e innovazione se riteniamo sempre che integrità e innovazione siano qualcosa di rilevante per la bontà degli acquisti pubblici della pubblica amministrazione. E comincerò chiedendomi che cos'è un procurement innovativo, cos'è una fase di acquisto pubblico innovativo. Ci ho pensato un po', sicuramente sono certo che me ne sono scordate tante di cose che sono innovative nel procurement, ne ho buttate giù, poi magari ne parliamo nel dibattito, quattro che mi sono venute immediatamente, no immediatamente, ma insomma quasi immediatamente alla mente, molto diverse una dall'altra. Ma una cosa non ovvia, mentre ovvia in altri paesi del mondo, in altre aree del mondo, ma qui in Europa e poi soprattutto in Italia non se ne parla molto, forse si potrebbe pensare che il procurement pubblico sia in qualche modo capace di stimolare le imprese più innovative a crescere. Questo sarebbe un contributo della domanda pubblica all'innovazione nel paese. Se tramite la domanda pubblica riusciamo a creare più innovazione, ecco che abbiamo fatto un primo link. Poi ci potrebbe essere una cosa di cui parliamo più spesso, come vedremo, più ovvia. Semplicemente che la domanda pubblica, se ne parla questo abbastanza in Europa, domanda innovazione direttamente. Cioè io pubblica amministrazione chiedo a te impresa un prodotto innovativo che poi cosa ci faccio? Questo prodotto innovativo, come al solito, con tutte le cose che fa lo Stato e la pubblica amministrazione, le prende e con i soldi delle tasse dei cittadini le regala ai cittadini stessi gratuitamente, no? Gratuitamente tra virgolette. Un terzo modo di pensare all'innovazione è più gestionale, se vogliamo. Il public procurement, in un certo senso, può essere caratterizzato in innovazione nel modo in cui si acquista. Anche questo, in un certo senso, è innovazione legata agli appalti pubblici. E poi, forse più importante, più sostanziale, c'è un altro tipo di innovazione, diciamo gestionale, ma anche in termini di output. Il public procurement può innovare nei modi in cui viene gestita questa cosa immensa, che è la spesa pubblica. Voi sapete quanto spende lo Stato italiano per la spesa pubblica in percentuale del prodotto interno lordo? Siete mai fatti un'idea? Quanto? Quanto? 134 miliardi di euro. Questo è vero se limitiamo la nostra analisi, come purtroppo fa il recente decreto che mette in piedi tutto il meccanismo della spending review, se limitiamo la nostra analisi agli acquisti di beni e servizi. Perché Purtroppo sembra che siamo entrati in un mondo in cui i lavori pubblici siano diventati figli di un dio minore. Il nostro public procurement è vero, c'ha quel 9% di prodotto interno lordo così importante, e poi c'era 3-4, che poi magari in Europa diciamo no, bisogna levare il fiscal compact dando investimenti pubblici. Beh, quegli investimenti pubblici sono anch'essi, non sono un figlio di dio minore, porca miseria, sono importanti, si chiamano procurement pubblico anch'essi. E quindi teniamoli a mente anche loro. Ecco, allora questi 4 tipi di innovazione vorrei un attimo parlucchiarne con voi per vedere se su questi 4 tipi di innovazione possiamo trovare un qualche legame con l'idea di integrità. Visto che il titolo è quello, mi hanno dato quel titolo, io ho detto sì, poi non mi sono reso conto che avevo detto sì a una cosa abbastanza più grande di me e quindi mi sono forzato a pensarci sopra. Vi ho detto che innovazione potrebbe essere semplicemente aiutare le imprese più innovative, nel senso che poi queste imprese che ho aiutato fanno innovazione, ma non necessariamente per la pubblica amministrazione, fanno innovazione per tutto il paese, anche quando poi non vendono alla pubblica amministrazione ma vendono al settore privato, conquistano mercati esteri, fanno export, no? In parte grazie anche al fatto che la domanda pubblica li ha aiutati a crescere. Ecco, la parola chiave forse è questa, crescere, perché se c'è una cosa che noi economisti sappiamo è che è vero che c'è tanta innovazione che viene fatta nelle 10, 20, 30, 40 grandi imprese che abbiamo in Italia, ma c'è tantissima innovazione che viene fatta nelle piccole. In particolare in tutto il mondo c'è una caratteristica: le aziende che fanno di non grande dimensione, cioè di piccola dimensione, che fanno innovazione sono non solo piccole, ma sono nuove. Sono quelle aziende che nascono, una marea delle quali muore perché aveva una cattiva idea, una piccola dose delle quali riescono a fare innovazione, e poi ce n'è una parte che forse ci interessa con delle buone idee che però muoiono perché, come i bambini piccoli, non sanno attraversare la strada e nessuno li ha aiutati, nessuno li ha protetti a attraversare la strada. E forse è quella che ci interessa di più, no? Quelli che non riescono a camminare, ma se gli insegnassimo domani diventerebbero molto importanti. Non mi interessa tanto parlare di aiutare le imprese innovative grandi, dove si fa tanta innovazione, perché forse in fondo non ne hanno bisogno, forse sì, la domanda pubblica può aiutare, ma in questo momento mi sembra che la carenza forte di attenzione da parte della pubblica amministrazione è rispetto, almeno come vi dirò, in Italia e in Europa, non in altri posti del mondo, rispetto a quelle imprese che tipicamente piccole, che potrebbero fare innovazione con le loro idee anche grazie a una maggiore presenza all'interno del mercato della domanda pubblica, ma che non vengono, tra virgolette, aiutate / protette. Di che parlo? Parlo di questo meraviglioso disegno che nel 1953 il presidente Dwight Eisenhower lanciò negli Stati Uniti d'America, lui presidente repubblicano, progetto confermato ogni mandato da ogni presidente degli Stati Uniti, fosse esso repubblicano o democratico. Si chiama Small Business Act. Lo Small Business Act americano protegge le piccole imprese. Noi questa parola protezione ci fa un po' schifo, la paragoniamo noi europei alla parola protezionismo, invece no, gli americani proteggono le piccole imprese in nome di cosa? In nome della stessa ragione per cui noi in Europa vietiamo il protezionismo, cioè in nome della concorrenza. L'idea americana è di dire: per noi la concorrenza deve essere qualcosa di lungo periodo, dinamica, ha bisogno che il mercato sia sempre arricchito da nuove imprese piccole. Sappiamo bene che le piccole imprese, come i piccoli bambini, non possono attraversare la strada da soli e per questo li aiutiamo. E come li aiuta il governo americano? Li aiuta in particolare dal 1953 riservandogli, piccolo dettaglio, circa il 25% del mercato federale degli appalti pubblici. Il 25%! Fatevi un po' i vostri conti, il 25% del 12% di prodotto interno lordo. Sto parlando degli Stati Uniti, non dell'Unione Sovietica. Fatevi un po' i conti, stiamo parlando del 3-4% di domanda pubblica, 3-4% di PIL di domanda pubblica. riservata alle piccole imprese, che dura 9 anni. Dopo 9 anni sai che c'è, basta, o sei diventato un bambino maturo e adesso sei pronto e libero ad andare nel mondo, se no, scusa, ho altri bambini che devo guardare, devo insegnarli a attraversare la strada. Questo è vietato all'interno della normativa europea. Sarkozy, disperato, l'ha menzionato nell'ultima settimana di campagna elettorale dicendo: se io vincessi, vi giuro che anche se la Commissione europea mi nega il permesso, farò lo Small Business Act francese, riservando alle piccole e medie imprese europee, ma noi sappiamo che ovviamente riservare alle piccole e medie imprese europee in Francia vuol dire riservare alle piccole imprese francesi il 25% degli appalti. Non ce l'ha fatta purtroppo Sarkozy, ma Hollande si muove su, c'è un crescente movimento verso una sensibilizzazione su questi temi. Mi direte, vabbè, ma che c'entra tutto questo con l'integrità? Beh, una delle ragioni per cui gli Stati Uniti d'America sono così attenti a proteggere le piccole imprese, una delle ragioni, è che argomentano correttamente che in partenza la gara, lo sprint tra piccola impresa e grande impresa nel mondo degli appalti non è uno sprint alla pari. Questo lo sappiamo già, non c'è bisogno di parlare di integrità. Se io devo partecipare a una gara della pubblica amministrazione e sono una piccola impresa appena nata con 3 dipendenti e me la devo fare con una multinazionale con 3.000 dipendenti che ha già fatto 27 gare, nel momento in cui io partecipo con la mia busta, ho messo da parte per 6 mesi tutto il mio personale soltanto per partecipare a quella gara, mentre la grande impresa con uno schiocco delle dita ha mandato già tutta la documentazione. Quindi il prezzo che io, piccola impresa, farò per sostenere tutti questi costi ovviamente non è nemmeno paragonabile al prezzo che farà la grande. Gara chiusa. Però questo non ha necessariamente a che vedere con un problema di integrità. La verità è che se parlate con queste piccole imprese, cosa che facciamo abbastanza poco in Europa, e la nuova direttiva, voi sapete che l'Italia ha appena approvato una legge sugli appalti pubblici, cioè si chiama regolamento. Ci abbiamo messo circa 6-7 anni da quando è uscita la direttiva europea a finalmente uscire con un regolamento. I danesi c'erano usciti 2 settimane dopo facendo norma di legge la direttiva europea. C'è un piccolo problema adesso. In Danimarca stanno appena per approvare la nuova direttiva europea, quindi i danesi saranno già pronti e noi passeremo altri 6 anni per cambiare, speriamo di no, speriamo che questo governo ci aiuti ad approvarla rapidamente, ma all'interno dei vari sondaggi che vengono fatti per le piccole imprese emerge chiarissimo, quando gli si chiede che problemi hai tu negli appalti e si confronta la risposta per dimensione di imprese, chiarissimamente le imprese dicono non soltanto hanno un problema tecnico di partecipare con la stessa competitività delle grandi, ma dicono: guardate, la nostra impressione è che queste gare sono già chiuse in partenza. Perché? Perché la grande ha un enorme network, chiamiamolo network di relazioni, vogliamo tenerlo in un reame proprio, un network di relazioni tale che noi la gara l'abbiamo persa in partenza e a volte non partecipiamo nemmeno, almeno per non essere cornuti e mazziati e dover anche sostenere i costi del preparare la gara. Quindi c'è anche questo tipo di discriminazione. C'è anche un'altra evidenza empirica, fortissima. Una delle poche cose che sappiamo nelle gare pubbliche è che le piccole e medie imprese, sia per i modelli teorici che noi economisti che abbiamo, ma anche per i dati che abbiamo, tipicamente quando si forma un cartello, e noi sappiamo benissimo che i cartelli si formano meglio laddove la corruzione è forte, sono due cose che vanno bene insieme, vediamo che i cartelli non hanno dentro piccole imprese, hanno le grandi. E quindi di nuovo la questione della protezione della piccola si lega molto bene, per certi versi, a una questione di integrità. E quindi ecco la prima cosa che mi viene da dire, poi non la dirò più perché non sarà oggetto enorme di questa discussione, ecco un'altra ragione. Io sono 4 anni, visto che sono stato presidente Consip, è chiarissimo il perché. Perché sono un cattolico, ho questo enorme senso di colpa per tutto quello che abbiamo fatto tra il 2002 e il 2005 presso la Consip, facendo queste idiotiche gare enormi che hanno messo in grandissima difficoltà le piccole imprese. Da allora mi porto questo peso, ne abbiamo parlato, tra l'altro è una cosa, sono degli errori che hanno fatto tutte le Consip d'Europa in quegli anni, e che le Consip d'Europa ormai hanno imparato a non fare più. Ma da allora è vero che non facciamo più le gare grandi, ma i rimedi mancano ancora. La direttiva europea, che sarà una sconfitta totale per le piccole imprese, quella che nascerà, c'erano state tantissime piccole imprese che avevano partecipato alla consultazione. I loro punti non sono stati per niente considerati dalla Commissione europea. Vi dirò di più, sapete cosa ha tirato fuori la Commissione europea per aiutare le piccole imprese? Che le grandi gare, questo è il grande aiuto che ci sarà nella prossima direttiva per le piccole imprese, mentre l'America fa di tutto per farlo diventare lo strumento del procurement pubblico, il volano di lancio nell'economia mondiale delle piccole imprese, noi diciamo che adesso le gare grandi le dobbiamo dividere in lotti. Ora, chiunque abbia lavorato alla Consip anche per 30 secondi sa che noi cercavamo di non fare i lotti, perlomeno mantenevamo le gare grandi, perché i lotti, cornuto e mazziato di nuovo, era il modo migliore per escludere due volte le piccole, perché facevi il cartello ancora più semplice. Se si pensa di poter aiutare le piccole imprese, stiamo parlando di piccole imprese, 2, 3, 4 dipendenti, 5, 6, questo è quello di cui si preoccupa l'America. Facendo le gare grandi divise in 5 lotti, facciamoci due risate. Quindi questo è un primo legame che io vedo quando voi mi avete stimolato a pensare a questo tema. C'è un altro tema, ovviamente, importante. Questo però se ne parla in Europa, non è più un dibattito proibito come l'altro delle piccole imprese, che è quello di chiediamo innovazione direttamente. E ci siamo dotati, in effetti, nelle direttive di alcuni strumenti che cercano di generare innovazione. Questi strumenti si chiamano in particolare pre-commercial procurement e dialogo competitivo. Sono degli strumenti che tipicamente dovrebbero essere utilizzati quando la pubblica amministrazione o vuole fare qualcosa di nuovo o non sa bene come raggiungere, sa qual è il suo obiettivo, ma non sa come raggiungerlo. Vedete qual è il grande problema? Qual è il grande problema? Perché è fallito il dialogo competitivo in Italia, mentre in altri paesi come l'Inghilterra, la Francia, la Germania è stato usato a volte anche con abusi, ma troppo, ma noi proprio zero. Perché è stato usato con zero? Il problema ovvio è che hanno scelto il titolo sbagliato. Appena mettete la parola dialogo, ovviamente tutti i controllori, fermi tutti, non si può usare, c'è la parola dialogo, per carità di Dio, dialogare vuol dire corruzione, state fermi. E qui entra un tema importante, che è quello che questi in effetti sono degli strumenti che per l'Europa rispondevano a un'esigenza. Rispondevano a un'esigenza di dare effettivamente una grande discrezionalità all'acquirente pubblico. Partivano proprio con questa idea. Quindi notate bene una fiducia intrinseca in chi il processo amministrativo dell'acquisto doveva gestire. Il problema è che noi, io sono andato una volta in Russia, un anno fa, e in Russia, argomento importante, stavano discutendo la nuova norma sugli appalti. Putin, Medvedev, c'era una grande battaglia tra il Ministero dell'Economia e l'autorità antimonopoli, e stavano tutti e due seduti allo stesso tavolo, io ero nel pubblico, ed è stato un dialogo bellissimo, perché c'era il rappresentante del Ministero dell'Economia che diceva no, bisogna fare meno regole, perché se no noi che siamo bravi, come facciamo a lavorare bene se ci dite tutte le cose da fare? Uno, non abbiamo incentivi a fare, due, facciamo le cose sbagliate, e c'era accanto quello dell'autorità antimonopoli che diceva no, ci vogliono più regole perché in Russia sono tutti corrotti. Dialogare di procurement pubblico è filosofia allo stato puro, perché ci si interroga veramente sulla natura dell'uomo. C'è chi ci crede che l'uomo è inerentemente votato al bene, un po' come diceva Socrate, e un po' c'è chi dice no, siccome l'uomo è votato al male, pensate a Glaucone, no, assolutamente no, bisogna limitarlo in tutti i sensi. E questo era un momento in cui in Europa si è andati verso Socrate, verso maggiore libertà per gli acquirenti pubblici. Non abbiamo dati, non so che dirvi, perché in Italia il pre-commercial procurement forse partirà adesso, ci sono le prime direttive che stanno uscendo, il dialogo competitivo, scordatevelo, le poche gare che per le quali è pervenuto al Ministero degli Ex Lavori Pubblici e delle Infrastrutture una richiesta, stanno ancora aspettando una risposta, perché il Ministero si deve organizzare al suo interno per dare una risposta. Quindi siamo in enorme ritardo. Nel pre-commercial procurement, dove si dice vogliamo fare innovazioni in quel settore, c'è per esempio un grande dibattito su quali settori chiediamo alle regioni di esprimersi. E voi sapete, eccolo qua, il legame immediato con la corruzione, con la mancanza di integrità. Come si decide? Come si decide su quale settore fare procurement? È ovvio che qui c'è un enorme problema di scegliere il settore che ci piace di più o quello che serve di più, quello che serve di più al paese. Ed ecco un secondo tema che secondo me è molto rilevante, che dovremmo affrontare in Italia, proprio con tutta la forza possibile e immaginabile. E ve lo dico perché in un certo senso chiunque legga il cosiddetto decreto Bondi sulla spending review non ci entra su questo tema, ma ci entra. C'è un certo tipo di visione se l'acquirente pubblico è uno inerentemente buono o inerentemente cattivo. Ma la domanda chiave è la discrezionalità. Sappiamo che è importante negli acquisti, lo sappiamo, è ovvio. Dà forza, dà voglia di lavorare, esalta le competenze. Sicuramente lo sappiamo noi quando insegniamo ai nostri figli nel mondo, li buttiamo nel mondo, non gli vogliamo dire cosa fare tutti i giorni. Fa bene la discrezionalità ai figli, fa bene anche ai dipendenti pubblici, se si sentono controllati, si sviliscono. Ovviamente c'è l'altro grande punto interrogativo, ma se io gli do troppa discrezionalità, che ci fanno con questa discrezionalità? Questo credo che sia un tema di cui dobbiamo parlare, e parleremo verso la fine. Oh, e poi, qui non vi devo insegnare nulla, vedo molti esperti, molto più di me, su questo tema. C'è l'altro tema, innovare nei processi del procurement. E la prima cosa che viene in mente, ovviamente, è la grande rivoluzione del tardi anni 90, primi anni 2000, l'e-procurement. Quella è certamente un'innovazione, porca miseria se non è un'innovazione. Importante, certamente importante. Che intanto subito accende una grande questione. C'è bisogno di una buona dose di nuove competenze. Importanti. Non solo giuridiche come sono quelle con cui siamo cresciuti negli anni 90. Perlomeno delle competenze tecnologiche, se non probabilmente anche aziendali e organizzative, perché bisogna ristrutturare l'ufficio acquisti in un modo completamente diverso. Come vedrete dai dati che vi faccio vedere dopo, su un rapporto che abbiamo fatto con PromoPA, non è ovvio che in Italia, perlomeno, queste nuove tipo di competenze si stiano sviluppando abbastanza rapidamente per mettere a frutto in maniera completa i vantaggi che può dare l'e-procurement. Però, c'è un altro problema, e qui mi ricollego al problema dell'integrità. L'e-procurement per un periodo, lo vedo scemare questo tema per fortuna adesso, è stata percepita come la coperta di Linus. Ah, passiamo all'e-procurement e tutti i nostri problemi di integrità negli appalti pubblici saranno risolti. Io mi ricordo ancora il primo giorno che entrai in Consip, ero ancora un consulente, entrai in una stanza uguale a questa dove di fronte a un grande schermo si faceva vedere una gara online, era la prima gara online. Eravamo tantissimi, eccitatissimi, perché vedevamo questo prezzo che costantemente scendeva. E alla fine, quando la gara è finita, c'è stato un grande applauso di liberazione. Pensavamo di aver risolto i problemi del mondo. Piccolo problema, le aste online non le fate mai, ci dicono gli economisti, in settori molto collusi. Se vedete una stazione appaltante nella sanità che fa una gara online, per carità fermatela, perché non c'è niente di meglio per un cartello che avere una gara online che in tempo reale dice ai membri del cartello se qualcuno sta cercando di sforare. Non è sempre vero che l'e-procurement viene con la trasparenza. L'altra coperta di Linus io l'ho vista in Russia, quando mi hanno detto, guardi, noi abbiamo fatto su tutte le regioni dello Stato i portali. Ci abbiamo i portali. Poi dice, ah, benissimo, c'è dei portali. Che ci mettete i portali? Nei portali ci mettiamo tutte le gare che facciamo e tutti i contratti firmati. Ah, ci picchia, complimenti. Dico, ma come fate, come fa un'impresa a trovare il bando di gara o sulla materia che gli interessa o il contratto firmato dall'avversario per controllare se è stato fatto in modo corretto? Eh no, il search engine non ce l'abbiamo. Quindi voi entrate sul portale di sono disonesto, c'è un quarto di regioni russe che fanno le cose bene, che è veramente, ma il tre quarti delle regioni russe, tu entri sul portale e non trovi, c'è tutto, ma non lo puoi trovare perché non hai un search engine. Quindi non è che se hai fatto il portale hai risolto i tuoi problemi di integrità, ci vuole una crescita organizzativa, ovviamente molto, molto notevole. Un'altra cosa, facciamo la gara ai proc, non abbiamo più bisogno delle buste, la corruzione è scomparsa, no? Perché le buste non si strappano più, abbiamo il dischetto criptato, tutto perfetto, tripla sicurezza, principio dei 27 occhi, è tutto a posto. Piccolo problema, è vero, non si potrà più fare corruzione aprendo le buste, ma sempre di meno si è fatta corruzione aprendo le buste. Non è che siamo degli esperti di corruzione, ma ci vuole poco a sapere che la corruzione, quando fai una strada e ci metti la sabbia invece dell'asfalto, passa per il fatto che ti sei messo semplicemente d'accordo prima con l'acquirente pubblico, lui ti ha detto ok, non ti controllo se metti la sabbia sotto, hai fatto l'offerta al più basso prezzo perché sapevi che i tuoi costi sarebbero andati giù, ti porti a casa la commessa e ti spartisci la mazzetta. La corruzione non passa necessariamente per l'apertura e la modifica delle buste. Non pensiamo che se l'IPROC ci dà questa cosa importantissima comunque della sicurezza, condizione necessaria, certamente questa non è una condizione sufficiente. Questo mi fa venire in mente una cosa più importante che ci riguarda più da vicino, visto che siamo in tempi di spending review. Una domanda chiave, visto che abbiamo la tecnologia, visto che abbiamo l'innovazione e ci sono fiori di aziende, specie in Italia, che possono dare ai governi la possibilità di mettere open online i dati, i famosi dati, no, mettete online i dati, una sorta di gogna pubblica. Questa è una possibilità che la tecnologia ci dà, è un'innovazione che aiuta l'integrità. Io ho un'enormità di dubbi su questo. Vi faccio solo un esempio semplice. Se voi vedete oggi che l'amministrazione di Palermo compra a un prezzo più alto la telefonia che l'amministrazione di Bolzano e lo vedete online, stessa gara, stessa tipologia di telefonia, vedete che Palermo compra a prezzi più alti di Bolzano, che fate? Cominciate a scrivere ai giornali, arriva Bondi e caccia l'amministratore palermitano e dà una coppa all'amministratore di Bolzano. Ora vi racconto una storia su questo amministratore di Palermo. È giovane, ha lavorato 6 anni in un'azienda di telefonia, è eccezionale, è onesto, è probo e competentissimo, conosce il mercato della telefonia perfettamente, conosce benissimo quando gli danno dei prodotti di magazzino vecchi, pretende che la manutenzione venga fatta in tempo reale, non si fa prendere in giro, se c'è da caricare una penale lo fa immediatamente, è un osso duro, lo sanno tutti nell'industria sanno che a Palermo c'è un duro. Allora a Palermo si fa la gara. E che succede a Palermo quando si fa la gara? Vengono le 4 aziende di telefonia, si fanno concorrenza, speriamo che non si facciano cartello, si fanno concorrenza tra di loro, i prezzi scendono durante la gara, si è fatta online, però scendono quanto? Mica tanto. Perciò sto palermitano duro che i costi me li picchia, vuole i migliori manutentori, vuole i migliori prodotti in magazzino, vuole servizi in tempo reale, se no me li fa pagare. Il prezzo è alto a Palermo, attenzione, devo coprire i miei costi, questo me li fa fare un sacco di costi. Andiamo a Bolzano, dove c'è un signore che sta per andare in pensione. Sa benissimo il codice dell'ISE, non sa nient'altro, non conosce niente nel mercato della telefonia, non vede l'ora di andare in pensione. L'unica cosa che gli interessa è che non vengano portate al TAR le sue decisioni e deliberazioni. Non riesce a capire se un prodotto di magazzino è vecchio o nuovo. Non riesce a capire se la manutenzione viene fatta bene da persone competenti o da persone incompetenti. Non gli interessa, ha il terrore di esercitare le penali, terrore, perché poi va in un contenzioso, e Dio sa. Quindi prendiamo le stesse 4 aziende, mandiamole in gara a Bolzano, stesso contratto, identico. Beh, è uno scherzetto, certo lo vogliamo vincere questo contratto, ma i costi sono molto più bassi, questo non ci chiede niente, gli possiamo dare qualsiasi schifezza di prodotto, dove finirà il prezzo? Finirà molto più in basso. Eccoci qua, abbiamo Palermo con un prezzo alto, Bolzano con un prezzo basso, ma la qualità giusta per la cittadinanza dov'è? Sta ovviamente a Palermo e non a Bolzano. Ora, mettere open data, questa roba qua, in mano a una popolazione che giustamente ha ben altre cose a cui pensare, beh, prendiamo il bambino e insieme all'acqua sporca buttiamolo fuori dalla finestra, facciamo un tutt'uno. Sarebbe un gravissimo errore. C'è di più, ovviamente. Io, se fossi un dipendente della pubblica amministrazione, che so che tutte le singole cose, tipo, ma ecco, esattamente come questa casa, voi vorreste vivere in una casa così? Io personalmente no, perché quando vado a fare la doccia personalmente preferirei stare chiuso, non vorrei che tutti fuori mi vedessero. Anche quando sono in ufficio ho bisogno della mia privacy. Vivere ogni giorno con l'angoscia che tutti sanno tutte le cose che io faccio, secondo me non è un'ottima idea. Mette un sacco di pressioni, mi fa diventare molto più formale e molto meno sostanziale. I dati sono importanti, sì, ma li dobbiamo saper utilizzare molto bene, dobbiamo saper distinguere un Palermo da Bolzano molto bene e dobbiamo anche sapere che farle, se metterli a disposizione al pubblico o se usarli per cambiamento interno. Un sacco di aziende usano i dati, ma non li danno alla popolazione, non li danno agli azionisti. Non è che il CEO di un'azienda dà tutti i dati agli azionisti, se no i consigli di amministrazione durano per 70 anni e l'azienda si blocca. Ci tornerò su questo punto. Oh, ecco, questo era quello che volevo far vedere prima. Questo è lo studio di promo PA che abbiamo fatto, dove vedete più si va verso l'esterno del cerchio, più alte sono le competenze. Competenze giuridiche verdi, competenze amministrative blu, competenze amministrative rosse. C'è un chiaro, ancora presentissima, altissima competenza giuridica. Forse non siamo necessariamente all'altezza di questi grandi cambiamenti che l'innovazione tecnologica ci chiede a livello di gestione dei processi. E poi ovviamente c'è la questione di innovare nel modo di spendere. Qui veramente arriviamo a bondi, nella spending review. Si può innovare nel fare il procurement bene, al di là dei processi? Beh, i dati delle migliori ricerche internazionali pubblicate sulle riviste scientifiche internazionali più importanti sull'esperienza italiana tra il 2004 e il 2006, sono 20 anni che li dico questi dati, quindi so che tutti li conoscete, ma ve li ripeto, ci dicono che tra il 2004 e il 2006, su quel 9%, quindi escludendo i lavori pubblici, questi tre ricercatori, due della London School of Economics e uno di Tor Vergata, hanno trovato cosa? Che lo stesso giorno questa sedia veniva comprata a un prezzo diverso a Palermo e a Bolzano. Hanno chiamato questa differenza, tenendo conto della diversità di qualità, spreco. Poi cosa hanno fatto? Hanno sommato tutti gli sprechi. E sapete a quanto sono arrivati sommando tutti gli sprechi? Là, benissimo. 2% di prodotto interno lordo. Attenzione, questi sono sprechi di differenza di prezzo. Non tengono conto di tutti gli sprechi derivanti dall'acquistare troppe siringhe invece delle siringhe giuste, dell'acquistare il monitor troppo grande rispetto al monitor di cui abbiamo bisogno. Quindi questa è una soglia bassa sugli sprechi. 2% del prodotto interno lordo. Se voi foste un governo di centrodestra, solo per darci un'idea, che ci fareste col 2% del prodotto interno lordo? Abbassare la pressione fiscale del 2%? Siete rieletti, ve lo giuro, per i prossimi 30 anni. Che ci fate col 2% del prodotto interno lordo se siete un governo di centrosinistra? Ce li prendete e ci rifate tutte le scuole, tutti gli ospedali, tutti i carceri, tutte le Pompei d'Italia. Siete rieletti per i prossimi 30 anni anche voi. Stiamo parlando di cifre enormi, 30 miliardi di euro. Ma la cosa più bella del lavoro di questi signori è il risultato più straordinario. L'83% di questo 2% di PIL, cioè qual è la motivazione di questo spreco? L'83% del prodotto interno lordo, dello spreco del 2% del prodotto interno lordo, è dovuto non a corruzione, ma a incompetenza. Ed è un risultato che dovunque vado nella pubblica... questo è un risultato che vi dice dove schierarsi nella lotta tra Socrate e Glaucone. Porca miseria, io sono d'accordo, io sono con Socrate. Io ci credo personalmente. Forse, no, come vedete dopo, non è tanto importante. Ma io personalmente mi schiero con una pubblica amministrazione che all'83% è incompetente se fa degli sprechi e non che è corrotta. Questo è un risultato stupendo, no? Perché combattere la corruzione vuol dire battaglie inenarrabili di cambiamenti culturali che ci vogliono 20-30 anni. Cambiare la formazione, c'ho anche un conflitto di interessi? No, non è uguale. Viene a fare il mio master a Tor Vergata, così mi prendo un po' di clienti, e riesce a risolvere il problema. Ovviamente il master non deve essere di diritto amministrativo, deve essere interdisciplinare, deve essere fatto di cose serie. E arriviamo al tema più grosso. Se questo è vero, allora l'innovazione più grande si chiama innovare in competenze. Non saremmo i primi quando partiremo ad averlo capito. Stati Uniti, soprattutto i paesi anglosassoni, da almeno 20 anni, hanno messo tutte le dighe possibili, immaginabili, organizzative, per bloccare la fuga dei cervelli all'interno delle loro pubbliche amministrazioni, dei dirigenti bravi. Perché? Perché i dirigenti bravi ovviamente scappavano immediatamente nel settore privato, che li pagava il 40% in più. 40% in più non si può pagare in una pubblica amministrazione, un corno. Questi signori che guadagnano il 40% in più nella pubblica amministrazione, se noi li paghiamo perché sono bravi, portano dei risparmi equivalenti a quei 40 miliardi di cui parlavamo prima di sprechi. Fatevi un po' i conti se non è un investimento che vale la pena di fare. Ecco, ora mi direte, io un giorno venne un carabiniere che faceva gli acquisti e mi disse: professore, guardi, è bellissimo questo saggio che lei cita, questo 83%, 17%, sono tutte balle. Dice: come sono tutte balle? Questo è uno studio importante. Dice: no, sono tutte balle. Dice: perché sono tutte balle? Perché è 100% corruzione. Faccio: no, guardi, 100% corruzione non può essere, perché questi l'hanno trovato. No, glielo spiego io perché. Perché anche se fosse per incompetenza, quelle persone incompetenti sono state messe lì apposta, e lì mi ha fregato, ma basito, mi ha levato il fiato, sono state messe lì apposta perché la corruzione passasse più facilmente. Ci ho pensato un po' e ho detto: forse lei ha ragione, ma allora forse non è tanto rilevante se è corruzione o incompetenza. Perché? Perché le due cose inerentemente vanno a braccetto. Là dove c'è tanta corruzione, sai che c'è, ma perché io devo passare il mio tempo, investimenti di anni per formarmi, per acquisire competenze? La corruzione porta all'incompetenza. Là dove c'è incompetenza, me l'ha detto il carabiniere, la corruzione entra più facile. Rovesciamo, mettiamolo in positivo. Là dove c'è competenza, e questa competenza viene appropriatamente esaltata, remunerata, premiata, è rischioso essere corrotti. È rischioso essere corrotti. Probabilmente se quella competenza è premiata, la corruzione sparisce. E su questo argomento tornerò più avanti. Ma vedete che c'è un legame tra l'innovare e l'integrità. E poi rovescio la domanda, ma qui faccio veramente veloce, no? Una domanda forse più semplice, o forse sono io che ero stanco quando preparavo le slide e non mi venivano a mente altre cose. Prima abbiamo risposto alla domanda: l'innovazione può favorire l'integrità o può essere legata in un qualche modo a causare meno o più integrità? Rovesciamo la domanda: l'integrità favorisce l'innovazione? Ma quello che mi è venuto, ma magari voi avrete altri argomenti, sapere che non c'è corruzione, fossi una torno alla piccola impresa, una piccola impresa non va in gara, non è così scema, forse nemmeno una grande impresa, ma immaginate una piccola impresa, non sono così sceme. Perché lo leggo all'innovazione? Ogni giorno che muore una piccola impresa perché non ha potuto partecipare a una gara, perché sapeva quella gara non l'avrebbe mai potuta vincere, muore un'idea. Potenzialmente, poi magari quell'impresa faceva schifo, ma potenzialmente muore un'idea, muore innovazione. Ovviamente, supponiamo anche che questa impresa partecipi. Ovviamente se non c'è corruzione, mi si abbassano i costi di innovare. Cioè, si abbassano i costi, il beneficio è lo stesso, più progetti di innovazione possono nascere, è ovvio. La mazzetta è semplicemente un costo che devo mettere dentro il mio progetto quando decido se innovare o meno. Può darsi che la mazzetta sia tale che io decido di non innovare. Anche sapere che non c'è questo torniamo all'argomento di prima, qui ci mettiamo dall'altra parte, non dalla parte dell'impresa che partecipa, ma proprio dalla parte di chi sta in un mondo. Se io fossi un acquirente pubblico che sta su nel cielo, so che sto su una nuvola, sto per essere buttato giù o in Inghilterra o in Italia, e vedo come sono fatti gli appalti pubblici in Inghilterra e in Italia, forse se lo intervistassi quel tizio prima di scendere dalla nuvola, gli chiedessi che farai quando sarai in Inghilterra e quando sarai in Italia, forse quel dipendente pubblico mi dirà, ma sai che c'è, se divento acquirente pubblico in Inghilterra, mi sforzerò molto di acquisire competenze, perché in Inghilterra me le premiano. Se scende in Italia, può darsi che dica la stessa cosa, speriamo, ma può darsi che dica, perlomeno, sai che c'è, no, corruzione no, non mi piace, ma io investire in competenze, prendo il diritto amministrativo, lo applico e nulla più. No? Queste sono le prime idee che mi sono venute in mente. Ecco, arrivo alla domanda che vi dicevo prima, poi ne abbiamo già parlato. Se mi devo chiedere, siamo a posto, abbiamo un problema in Italia, in Europa, con l'ammontare di integrità e di innovazione che abbiamo nella domanda pubblica? Beh, strano caso, voi avete fatto il convegno proprio quando sono a un passo di lana dall'essere approvati due decreti importantissimi per il paese. E guarda caso, uno va sull'integrità, si chiama il DDL anticorruzione, e l'altro va potenzialmente sull'innovazione del procurement, chiamiamolo DDL Bondi, proprio sul filo di lana. Per fortuna non l'hanno ancora approvato il DDL Bondi, perché ci sono un po' di, come dicevo nel mio blog ieri, ci sono un po' di errori che andrebbero corretti prima di approvarlo. Beh, noto che nel DDL Bondi, al contrario dei paesi più avanzati, non si richiede per l'ennesima volta negli ultimi 15 anni nessun patentino ai nostri acquirenti pubblici. Mi verrebbe da dire che, come in Inghilterra, se vuoi fare l'acquirente pubblico devi aver saputo dimostrare che hai acquisito certe competenze. Che grande occasione la spending review per innovare, no? Nel modo di saper comprare. Non c'è nessuna menzione. Guardo il DDL anticorruzione. Lì c'è una bella norma. C'è il suonatore di fischietto. Voi sapete chi è il suonatore di fischietto, il whistleblower? Esiste in tutti i paesi, soprattutto anglosassoni. Sono i testimoni di corruzione. Sono personaggi che negli Stati Uniti e in Inghilterra, un po' come testimoni antimafia, no? Non solo pentiti, testimoni. Sono persone che le autorità americane prendono di notte, le portano in una grotta segreta, gli rifanno completamente la faccia, gli danno dei nuovi documenti, li riempiono di milioni e milioni di euro, li nascondono per sempre e li fanno testimoniare contro atti di corruzione e chiudono le aziende. Un meccanismo molto forte per incidere contro la corruzione negli appalti. E finalmente l'abbiamo introdotta nel nostro decreto anticorruzione. C'è il whistleblower, addirittura gli diamo il 20% della mazzetta scoperta. Ci sono solo due piccoli dettagli. Bisognerà darglieli quando è finito il processo. In media una decina d'anni. Deve aspettare 10 anni sperando che non lo incontri il corrotto che lui ha denunciato. C'è un altro piccolo problema che vi dà l'idea di quanto noi forse alla fine non vogliamo combattere queste cose. Se vedete un atto corrotto, dice la legge, per favore mandate un'email a ...@minpa.it. È lì che dovete dire che avete visto un atto corrotto. Poi certo, se qualcuno viene a casa vostra a prendervi, ma non è quello che vi vuole proteggere, ma quello che ha saputo che voi l'avete denunciato, non vi stupite. Se questa è la protezione che noi diamo ai suonatori di fischietto, nessuno suonerà mai niente. Ah no, però nel DDL Bondi... c'è l'obbligo per l'autorità dei contratti pubblici finalmente di avere i dati, ci servono i dati, sono importanti i dati. Come faccio io a sapere a bloccare Bolzano quando spende di più di Palermo? Devo avere i dati in tempo reale. Beh, allora basta che chiedo all'autorità dei contratti pubblici, all'osservatorio, infatti questo è previsto nel decreto Bondi. Piccolo problema. A meno che non ci sia una rivoluzione epocale, la media con cui acquisisce i dati dagli osservatori regionali l'autorità dei contratti pubblici varia dai 2 ai 3 anni. Quindi dopo 2 o 3 anni possiamo dire, scusi, ci siamo sbagliati e cancelliamo la gara. C'è un'altra cosa importante. Cosa è fondamentale per fare una buona spending review? Bisogna avere i dati in tempo reale. E lì c'è scritto nel DDL Bondi. Bondi ha il potere di bloccare quella gara. Piccolo problema, come fai a avere i dati in tempo reale? Li devi avere tutti nella stessa piattaforma. Innovazione? Certo che è un'innovazione. Chi l'ha fatta? Il Corea, Messico. Nelle Consip coreane e messicane non si fanno le grandi gare. Io Consip faccio la gara per tutto il paese, per carità, ucciderebbe tutte le piccole imprese. No, in Corea e Messico tutte le stazioni appaltanti fanno le loro gare, ma le fanno su una piattaforma unica, la stessa. Perché lo fanno? Perché in tempo reale l'amministrazione pubblica può vedere tutto quello che fanno tutte le singole stazioni appaltanti. Fondamentale, dovremmo averlo. Piccolo problema, le stazioni appaltanti, secondo il decreto Bondi, poi vediamo se cambierà qualcosa, hanno la facoltà di usare, modalità mi sembra ASP, la piattaforma del tesoro. Beh, la facoltà vuol dire che non avremo la possibilità di dire ad A, hai fatto male perché hai comprato la stessa cosa lo stesso giorno a un prezzo più alto di B. Quindi tanta innovazione che manca. Ovviamente il decreto Bondi dice se ti becco sono guai. C'è l'idea di un poliziotto illuminato in alto che dall'alto dice a tutti stai attento perché se fai male ti sospendo la gara. Non c'è nessun meccanismo di premialità per i bravi, cioè c'è un meccanismo che incoraggia la discrezionalità. Non c'è nessun meccanismo che fa crescere la pubblica amministrazione negli appalti così come è successo negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Per farvi capire che queste non sono cose da Stati Uniti e Regno Unito, vi faccio vedere cosa hanno fatto nelle Filippine. Possiamo dire di poterci paragonare alle Filippine. Cosa fanno nelle Filippine? Usano i dati. Hanno i dati di tutto quello che fanno le stazioni appaltanti. Le danno al pubblico? Assolutamente no. Li danno a se stessi i dati. Dopo però aver fissato al loro interno degli obiettivi da raggiungere entro un numero di anni compatibile con il fatto che l'organizzazione possa cambiare. Ci si dice a 3 anni in termini di performance, oggi siamo qua, tra 3 anni dobbiamo stare qua. Dove qua? Da dove parto qua? Da dati oggettivi. Quindi io ho i dati, so come paragonarmi alle altre amministrazioni, ci sono dei dati che non mi servono per capire quanto io sono bravo. Per esempio, se io sono una piccola stazione appaltante e non ho la funzione dell'audit, mentre un'altra grande stazione appaltante ha al suo interno la funzione dell'audit, non è che dobbiamo per questo colpevolizzare la piccola. Probabilmente le piccole amministrazioni non hanno bisogno di una funzione audit, sono piccole, costa troppo. Ognuna si fissa i suoi obiettivi, ognuno si dà i suoi obiettivi di miglioramento, questo è le Filippine, eh? Ognuno ha i dati per farlo. Ci sono qua, siamo già a chiusura? Quanto tempo abbiamo? Siamo andati lunghi. Eccolo qua. Solo per farvi vedere. I risultati non sono usati nelle Filippine per paragonare una stazione appaltante con l'altra. Non c'è niente di peggio. Perché ogni stazione appaltante è diversa, perché tutto questo creerebbe soltanto l'incentivo a truccare i numeri pur di far vedere che non siamo peggiori degli altri. No, ogni amministrazione vive di suoi obiettivi. Ed è premiata se raggiunge i suoi obiettivi di performance. Questa è una riforma innovativa organizzativa. Avevo altre 4 slide che vi mostravano come si vince la grande battaglia, ma l'avete già capito. la grande battaglia si vince con un'organizzazione degli appalti, degli appalti, che premi le competenze, il raggiungimento di obiettivi. A quel punto, sapete cosa? Non c'è bisogno più di combattere la corruzione, perché la gente si sentirà, che sia cattiva o buona dentro, si sentirà gratificata dal fare il suo lavoro. Questo è un modello organizzativo che noi italiani possiamo raggiungere, visto che lo raggiungono le Filippine, il Regno Unito e gli Stati Uniti. È un modello organizzativo alla nostra portata, è un vero modello di spending review innovativo e basato sull'integrità. Aspettiamo, disperatamente aspettiamo da tanti anni, di mostrare a tutto il mondo che sappiamo fare esattamente le stesse cose che ovviamente sappiamo fare, e qui ovviamente ci vuole forse l'innovazione e l'integrità, abbiamo bisogno dall'alto, che diano il segnale forte, che ci diano una legge che aiuta tutti a sentirsi motivati, gratificati e spingersi verso un cambiamento organizzativo. Mi dispiace che ho preso così tanto tempo.